radio2pod.rai.it. Libera la radio.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Chi ha ucciso Fermat? Cronaca di una morte annunciata. Di Pier Giorgio Odifreddi. Regia di Vittorio Attamante.
Scorsa settimana abbiamo interrotto, non proprio a metà, ma una storia che stavamo raccontando, ed era la storia, qualcuno spero lo ricorderà, dell'introduzione dei numeri complessi nell'aritmetica, del loro uso per risolvere problemi che a prima vista non fanno assolutamente intervenire questi numeri così complicati, questi numeri che appunto i matematici chiamano non soltanto complessi ma addirittura immaginari. Ebbene, li si usa per risolvere problemi di natura che oggi chiameremo elementare, non nel senso che siano facili questi problemi, ma che coinvolgono gli enti più elementari di cui si possa parlare nella matematica, cioè i numeri interi. Facciamo un piccolo passo indietro per cercare di recapitolare, anche visto che questa è la nostra ultima settimana, quindi stiamo avvicinandoci piano piano al traguardo che ci eravamo prefissi. Il traguardo era quello di parlare, di discutere, cercare di introdurre le nozioni che erano intervenute nella soluzione del teorema di Fermat e di questo grande risultato appunto del 1993 del matematico Andrew Wiles. Stavamo parlando del fatto la scorsa settimana che non soltanto Fermat introdusse e intuì il fatto che appunto era impossibile sommare due potenze di numeri interi e ottenere come risultato una potenza dello stesso genere, eccetto che la potenza fosse il caso di un esponente uguale a 2, caso che ovviamente era noto fin dall'antichità. Abbiamo visto che Fermat fece un primo passo nella soluzione di questo problema, appunto risolvendo il caso dell'esponente 4, poi che Eulero risolse il caso dell'esponente 3, introducendo questo nuovo metodo di uso dei numeri complessi per la soluzione di un problema dell'aritmetica, e poi stavamo parlando per l'appunto di come si potesse, come cercarono i matematici di estendere la nozione di numero in modo da riuscire a risolvere non soltanto il caso dell'esponente uguale a 3 del teorema di Fermat, ma in generale il caso di un qualunque esponente dispari. Ebbene, abbiamo introdotto, soltanto nominato la scorsa settimana, il matematico che cercò di risolvere per l'appunto il caso generale e che per un momento, anzi per qualche anno in realtà, pensò di esserci riuscito. Questo matematico si chiamava Kummer, uno dei grandi matematici che sono rimasti nella storia per l'appunto di questa disciplina, e quello che fece Kummer fu di attaccarsi in qualche modo, di utilizzare il teorema che aveva dimostrato il grande matematico Gauss, facendo vedere che era possibile estendere la nozione di numero intero a quella che Gauss aveva chiamato gli interi complessi, e addirittura era possibile estendere non soltanto la nozione ma anche il risultato fondamentale, il cosiddetto teorema fondamentale dell'aritmetica, che dice che i numeri interi si possono scomporre in fattori primi in un unico modo, esattamente come gli elementi chimici si possono scomporre nei loro atomi, a volte in un unico modo dal punto di vista della chimica. Gauss dimostrò l'analogo di questo teorema per i suoi interi complessi e Kummer pensò di aver trovato una soluzione del teorema di Fermat che si basava per l'appunto su questo teorema, cioè sul fatto che ogni esponente richiedeva una particolare estensione dei numeri interi attraverso numeri complessi, quindi un'estensione del tipo di quella che Gauss aveva introdotto. Ebbene, ciascuna di queste estensioni avrebbe dovuto avere, così pensò Kummer, il suo analogo del teorema fondamentale dell'aritmetica, cioè ciascuno di questi interi generalizzati doveva essere scomponibile in un prodotto di fattori primi, anch'essi generalizzati in maniera unica. Fatto questo, Kummer poté enunciare la soluzione del teorema. Era riuscito finalmente a dimostrare tutti i casi di tutti gli esponenti del teorema di Fermat, eccetto naturalmente l'unico caso che non si poteva dimostrare, n uguale a 2. E dunque, finalmente, questo teorema, questo enigma che era stato aperto nel 1637 con l'osservazione in margine all'aritmetica di Diofanto di Fermat, sembrò nel 1837, quindi esattamente 200 anni dopo, finalmente risolto. Abbiamo detto che l'enigma di Fermat sembrò finalmente risolto e l'uso naturalmente del verbo sembrare ci fa immaginare che c'era per l'appunto qualche problema. E il problema fu scoperto da alcuni matematici che fecero vedere a Cumber che in realtà la sua supposizione, la sua dimostrazione era perfetta, andava benissimo, se non che faceva uso di una supposizione, di un'ipotesi, cioè il fatto che ogni volta che si estendevano i numeri interi in modo da poter trattare un particolare esponente dell'equazione di Fermat, ebbene si potesse fare per questi numeri interi generalizzati la scomposizione in fattori primi esattamente come la si poteva fare per gli interi soliti. Un matematico famoso, anch'esso francese dell'epoca, Dirichlet, mostrò un semplice esempio, perché poi queste cose basta farle vedere con un cosiddetto controesempio e far cascare subito, come si dice, l'asino, che naturalmente è un appellativo che non si addice a Cumber, che era tutt'altro che un asino, naturalmente era un grande matematico, però fece cascare l'impianto della dimostrazione. Subito sembrò che questa fosse una tragedia, poi però Cumber cominciò a guardare meglio che cosa succedeva e si accorse che forse poteva rimediare le cose. Poteva rimediarle come? Beh, Dirichlet aveva fatto vedere che in alcuni casi questi interi generalizzati non soddisfano il teorema fondamentale dell'aritmetica, cioè non sempre questi interi generalizzati si possono scomporre in fattori primi. Il motivo era che non c'erano abbastanza fattori primi in alcune di queste generalizzazioni. Ed ecco che Cumber tirò fuori dal cappello, come se fosse un prestigiatore, un coniglio, che in questo caso però, mentre nel caso dei prestigiatori il coniglio è veramente reale, cioè sta dentro il cappello in qualche modo nascosto, Cumber si inventò dei numeri primi che non c'erano. E naturalmente se uno si inventa le cose poi può fare molti risultati, e in particolare Cumber fece vedere che era vero che in genere quando si estendevano questi interi il teorema fondamentale dell'aritmetica, la scomposizione in fattori primi, non continuava a valere, però facendo finta che ci fossero molti più primi di quelli che in realtà c'erano nel mondo reale, cioè facendo finta che ci fossero dei primi cosiddetti ideali, ecco che il teorema veniva in qualche modo riequilibrato. Naturalmente il fatto che questi primi fossero ideali causava alcuni problemi. Prima di tutto erano ideali e dunque non c'erano, c'erano soltanto nella testa di Cumber. E in secondo luogo, proprio perché erano ideali, erano qualcosa di aggiunto dall'esterno che quindi non permetteva di essere utilizzato nel caso in particolare della soluzione del teorema di Fermat. Però usando questo trucco Cumber riuscì a far vedere perlomeno qualche cosa, e cioè riuscì a far vedere che il teorema di Fermat valeva non soltanto per l'esponente 3 e 4, che erano i due esponenti che Fermat stesso e Eulero avevano risolto, ma addirittura per gli esponenti 5 e 6 che in qualche modo erano stati risolti da altri colleghi, ma per tutti gli esponenti fino a 100. Quindi è vero, la sua dimostrazione non teneva in assoluto, non era riuscito a risolvere Cumber il grande enigma del teorema di Fermat, però insomma aveva fatto non soltanto un passettino avanti, ma un enorme balzo in avanti. Si potrebbe dire quello che Armstrong disse quando sbarcò il 16 luglio del 1969 sulla Luna, disse: questo è un piccolo passo per l'uomo, ma un balzo da gigante per l'umanità. Quello che fece Cumber fu la stessa cosa, un piccolo passo per un matematico, cioè l'introduzione per l'appunto di questi numeri ideali, ma un balzo da gigante per la matematica, perché anzitutto questo strumento, questo nuovo strumento degli ideali, dei numeri ideali, divenne un qualcosa che poi i matematici usarono e continuano tra l'altro ad usare quotidianamente e universalmente. Chiunque faccia poi non so, l'università, ma non soltanto l'università nel dipartimento di matematica, ma anche dipartimenti applicati da ingegneria alla chimica eccetera, si accorgeranno che questi numeri ideali in realtà hanno una cittadinanza quasi ubiqua. Quindi certamente questo fu un grosso passo in avanti per la matematica. Cumber dunque aveva introdotto un nuovo tipo di numeri. Facciamo anche qui un momento di meditazione, perché nel corso di queste nostre chiacchierate di numeri ne abbiamo visti parecchi ormai. Abbiamo dato i numeri, come si dice in maniera così colloquiale, ma li abbiamo dati in maniera piuttosto proficua, piuttosto generosa. Cioè siamo partiti con i numeri interi dei pitagorici, abbiamo visto che i pitagorici non soltanto usavano i numeri interi, 0, 1, 2, eccetera, dico 0, ma poi in realtà questo è un falso storico, perché lo 0 fu introdotto molto dopo dagli indiani e dai Maya, quindi secoli dopo, però perlomeno 1, 2, 3. Ma, dicevo, i pitagorici non soltanto usarono i numeri interi, ma anche i loro rapporti, e quindi quelli che oggi noi chiamiamo i numeri razionali. Scoprirono poi i pitagorici che i numeri razionali non erano tutto, che c'erano delle grandezze cosiddette incommensurabili, il cui rapporto, se si voleva misurare, doveva essere misurato attraverso un numero che non poteva essere razionale. Se non poteva essere razionale, allora doveva essere irrazionale, e questo è per l'appunto ciò che noi oggi chiamiamo quel tipo di numeri, cioè irrazionale. Tutti questi numeri, razionali da una parte e irrazionali dall'altra, fanno però parte di ciò che i matematici chiamano numeri reali. L'aggettivo reale dimostra appunto che i matematici considerano questi i mattoni del loro edificio, cioè sono le cose che veramente esistono, ma abbiamo anche visto nelle puntate precedenti che in realtà ci sono ulteriori numeri, per esempio i numeri complessi, o detti anche immaginari, per l'appunto per contrapporli ai numeri reali. Ebbene, questi numeri ci sono nella mente del matematico, forse non ci sono nel mondo esterno del matematico, ma sono strumenti che servono per l'appunto per lavorare nella matematica. Ebbene, Kummer introdusse ancora un tipo ulteriore di numeri, che era per l'appunto questa idea di numeri ideali. Erano numeri che praticamente si era inventato lui per riuscire a mantenere la validità del teorema fondamentale dell'aritmetica, della scomposizione in fattori primi dei numeri, analoga alla scomposizione in atomi degli elementi nella chimica, e di nuovo questi numeri, esattamente come i numeri complessi, divennero poi uno degli strumenti più importanti, più fecondi, più proficui della matematica moderna. Ancora oggi per l'appunto si studiano universalmente. Ebbene, che cosa sono però questi numeri ideali? Perché ad un certo punto si può cominciare ad immaginare e anche a chiedere, mi immagino che alcuni degli ascoltatori se lo chiederanno, ma questi sembrano dei trucchi. Ho detto prima appunto, no, che sembrava il trucco di un prestigiatore, però nel caso del prestigiatore il coniglio poi lo possiamo toccare. Nel caso invece dei numeri ideali di Kummer sembra quasi che ci stia semplicemente giocando con le parole o giocando con i concetti, e che si stia parlando di numeri che per l'appunto, poiché sono ideali, non ci sono. E allora per un certo periodo naturalmente i matematici si chiesero, si domandarono che cosa erano questi numeri ideali, e naturalmente mentre c'erano tanto valeva anche domandarsi che cosa fossero questi numeri reali, perché loro li chiamavano sì reali, però tanto reali poi non erano, perché come dimostra per l'appunto lo scandalo che avevano generato gli irrazionali quando furono scoperte le grandezze incommensurabili dai pitagorici, ebbene tanto reali appunto dico questi numeri non sembravano non solo ai pitagorici ma nemmeno ai matematici moderni. Ed ecco che in un colpo solo un grande matematico della seconda metà dell'Ottocento, che si chiamava Dirichlet, riuscì a spiegare da una parte che cosa sono i numeri reali e dall'altra parte che cosa sono i numeri ideali. E quindi in un colpo solo, con una sola idea, riuscì a risolvere due problemi importanti sui fondamenti della matematica e a fare un ulteriore passo avanti, all'aritmetica e ai fondamenti dell'aritmetica. Quale fu l'idea fondamentale di Dirichlet per definire da una parte i numeri reali e dall'altra parte i numeri ideali? Beh, prendiamo l'esempio che tutti noi possiamo seguire, perché naturalmente qui stiamo ormai salendo piano piano i gradini di una scala che va sempre più verso l'astrazione, e prima o poi ci perderemo nell'etere, cosa che naturalmente alla radio può andare bene, perché in fin dei conti questo è fare trasmissione, però da un punto di vista intellettuale potrebbe anche far venire le vertigini. E allora facciamo l'esempio solito che abbiamo già fatto più volte, cioè l'esempio del numero radice quadrata di 2. La radice quadrata di 2 è un numero reale, questo l'abbiamo deciso noi, però non sappiamo ancora che cosa significhi essere un numero reale. Sappiamo naturalmente che non è certamente un numero razionale. E come mai non è un numero razionale? Beh, questo è dovuto al fatto che i pitagorici appunto avevano dimostrato che non è possibile trovare un numero razionale che elevato al quadrato dia come risultato 2. E dunque non c'è un numero razionale che esprima appunto la radice quadrata di 2. Allora, se non c'è un numero razionale il cui quadrato è 2, questo significa che tutti i numeri razionali hanno un quadrato che o è più piccolo o è più grande di 2. Questo non, insomma, non ci voleva Pitagora, non ci voleva nessuno. Nel momento in cui si sa che il quadrato di un numero razionale non può essere uguale a 2, e allora deve essere più piccolo o più grande. Questo però significa che i numeri razionali vengono divisi in due grandi classi. Da una parte, potremmo dire a sinistra, se ci immaginiamo la retta come ordinata da sinistra a destra, mettendo a sinistra i numeri più piccoli e a destra i numeri più grandi, dicevo, possiamo dividere i numeri razionali in due grandi classi. A sinistra ci mettiamo quelli che hanno come quadrato un numero minore di 2, e a destra ci mettiamo i numeri razionali che invece hanno un quadrato maggiore di 2. Non ce n'è nessuno che stia proprio in centro, cioè che abbia quadrato uguale a 2, questo significa che i numeri sono divisi in due parti. Quelli che hanno quadrato, i numeri razionali che hanno quadrato minore di 2, si possono considerare delle approssimazioni di radice di 2, approssimazioni, come si dice in matematica, per difetto, cioè a loro manca qualche cosa. I numeri razionali che hanno quadrato maggiore di 2 si possono anch'essi considerare delle approssimazioni di radice di 2, però questa volta per eccesso, perché hanno qualche cosa in più, mentre agli altri invece mancava qualche cosa, avevano qualche cosa in meno. E allora tutti i numeri razionali vengono divisi in due grandi classi, le approssimazioni per difetto e le approssimazioni per eccesso di radice di 2. E allora che cosa si può fare? Ed è questo appunto che Dedekind fece nella sua definizione di numero reale. Si può immaginare che radice di 2 sia questa divisione, sia un qualche cosa di nuovo, di ideale, di astratto, che provoca una divisione dei numeri reali in due classi, in cui a sinistra ci sono quelli il cui quadrato è minore di 2 e a destra ci sono quelli il cui quadrato è maggiore di 2. Cioè, in altre parole, l'idea di Dedekind, geniale, fu quella di dire: ma i numeri reali sono dei fattori ideali, in qualche modo, sono dei fattori astratti che provocano delle divisioni dei numeri razionali. L'unica cosa che noi abbiamo veramente nel nostro mondo sono i numeri razionali. I numeri reali li possiamo considerare come delle partizioni, delle divisioni dei numeri razionali. Questa è un'idea estremamente proficua. Ho già detto poco fa che la stessa idea, lo stesso genere di idea, permise a Dedekind di definire non soltanto i numeri reali ma anche i numeri ideali attraverso le loro approssimazioni, ed ecco che finalmente alla fine dell'Ottocento si cominciava a capire un po' di più, perlomeno, quali erano gli enti della matematica. Si avevano numeri reali, si avevano numeri ideali, ma tutto era ridotto praticamente alle loro approssimazioni. Cioè i numeri reali e i numeri ideali erano dei concetti che usavano invece degli oggetti ben precisi che erano i numeri razionali. E basandosi su questi concetti proprio che fu possibile fondare in maniera precisa l'aritmetica, come diremo meglio nella puntata di domani.
Radio2pod.rai.it. Libera la radio.